Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 2022, Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo? È un saggio storico divulgativo di Aldo Cazzullo, giornalista e autore impegnato da anni nel racconto della storia e dell'identità italiana. Il libro affronta Benito Mussolini non come il presunto statista pragmatico, rovinato soltanto dall'alleanza con Hitler e dalla guerra, ma come il capo di un movimento che fece della violenza, della repressione e della sopraffazione il proprio metodo sin dall'origine. Cazzullo mira a contestare una memoria pubblica indulgente, secondo cui il fascismo avrebbe avuto una fase iniziale sostanzialmente positiva, attraverso episodi della conquista del potere, della dittatura, delle guerre coloniali e del conflitto mondiale. Ricostruisce la continuità tra ideologia fascista e crimini del regime. Il testo è anche un intervento civile sul presente invita a distinguere la responsabilità storica del fascismo dall'idea autoassolutoria, che tutti gli italiani vi aderirono indistintamente e a considerare l'antifascismo un patrimonio democratico comune. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la demolizione del mito di Mussolini, statista fino al 1938. Il bersaglio polemico centrale del libro è l'immagine di Mussolini come leader capace, la cui parabola sarebbe degenerata solo con le leggi razziali, l'alleanza tedesca e l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. Cazzullo sostiene invece che questa separazione tra un buon primo fascismo e un successivo tradimento della sua natura sia storicamente insostenibile. Prima del 1938, il regime aveva già eliminato o perseguitato oppositori politici, soffocato le libertà costituzionali e trasformato la violenza squadrista in strumento di governo. L'argomento non consiste nel negare la differenza di scala che le persecuzioni razziali e la guerra portarono, bensì nel riconoscere che esse maturarono dentro un sistema già fondato sul disprezzo del pluralismo e dei diritti individuali. La formula del capobanda serve proprio a sottrarre Mussolini alla patina celebrativa del capo di Stato e a riportare l'attenzione sui modi concreti con cui conquistò e conservò il potere. Il libro mostra così come i miti della competenza amministrativa o dell'ordine pubblico possano oscurare il costo umano e istituzionale della dittatura. La rivalutazione critica proposta da Cazzullo riguarda dunque non un singolo errore finale, ma l'intera logica politica del fascismo. Secondo, violenza squadrista e repressione dal movimento armato allo Stato autoritario. Cazzullo descrive la violenza non come un eccesso marginale delle origini fasciste, ma come il meccanismo che rese possibile l'ascesa del regime. La conquista del potere non viene ridotta alle immagini rituali della marcia su Roma o ai simboli del consenso. Il libro richiama aggressioni, intimidazioni e uccisioni che colpirono militanti, amministratori locali, giornalisti e avversari politici. In questa prospettiva, il manganello e l'olio di ricino non sono folklore storico, perché rimandano a una pratica sistematica di umiliazione e coercizione. Accanto a essi operarono armi da fuoco e azioni organizzate che provocarono numerose vittime. Una volta consolidato il controllo politico, il fascismo rese la repressione più stabile attraverso strumenti istituzionali, quali il Tribunale Speciale, la Polizia Politica e il Confino. Il passaggio decisivo è quindi la saldatura tra violenza informale e apparato statale. La persecuzione non dipende più solo dalle squadre, ma viene normalizzata da leggi, uffici e procedure. Cazzullo collega a questo processo anche la cancellazione dello spazio pubblico libero e la marginalizzazione sociale di categorie ritenute subordinate, comprese molte donne. Il tema permette di comprendere che una dittatura non si definisce solo dalle sue dichiarazioni ideologiche, ma dalla trasformazione della paura in ordinaria tecnica di governo. Terzo, colonialismo, razzismo e guerra come conseguenze della visione fascista. Una parte essenziale dell'argomentazione riguarda la politica estera e coloniale. Cazzullo rifiuta l'interpretazione secondo cui la guerra sarebbe stata un'improvvisa perdita di lucidità personale del Duce o una semplice concessione all'alleato nazista. La presenta piuttosto come uno sviluppo coerente di un'ideologia che legittimava la superiorità di uno Stato su un altro e di una presunta razza su altre popolazioni. In questa chiave, le violenze in Libia, la guerra d'Etiopia con l'impiego di gas asfissianti e le campagne militari connesse all'espansionismo italiano non sono capitoli periferici della storia nazionale. Sono elementi che rivelano come la retorica della grandezza imperiale dipendesse dalla disumanizzazione delle popolazioni conquistate e dalla disponibilità a usare mezzi illegittimi e distruttivi. Il libro collega questa continuità anche alle leggi razziali del 1938, non una parentesi estranea al fascismo italiano, ma l'esplicitazione interna di gerarchie e discriminazioni già sperimentate nel progetto coloniale e nella cultura del regime. L'attenzione alle guerre serve inoltre a correggere narrazioni nazionali che tendono a minimizzare le responsabilità italiane. Per Cazzullo, l'aggressione esterna e la repressione interna rispondono alla stessa premessa. Il potere può decidere chi merita diritti, dignità e protezione. Quarto, le vittime del regime e la confutazione dell'autoassoluzione nazionale. Il libro insiste sulle vittime per evitare che il fascismo appaia come una questione astratta di simboli o nostalgie. Nel richiamare figure dell'antifascismo, quali Giacomo Matteotti, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Giovanni Amendola, Don Giovanni Minzoni e i fratelli Rosselli, Cazzullo evidenzia il prezzo pagato da chi contrastò il regime in forme diverse: denuncia pubblica, attività politica, giornalismo, azione clandestina o testimonianza morale. Non tutte queste vicende sono identiche, ma insieme mostrano un sistema deciso a neutralizzare ogni dissenso, con l'omicidio, la violenza fisica, il carcere, l'esilio e la privazione delle cure. L'autore estende lo sguardo anche alla brutalità esercitata da Mussolini nella sfera privata, evocando la vicenda di Ida Dalser e del figlio Benitino come segnale di un potere personale, incapace di riconoscere limiti etici. Tuttavia, il libro non sostituisce una soluzione collettiva con una condanna indistinta degli italiani. Cazzullo contesta infatti l'idea che tutti fossero fascisti, perché cancella sia le responsabilità concrete, sia l'esistenza di chi resistette, dissentì o subì il regime. Questa distinzione ha valore storico e morale. Riconoscere complicità, opportunismi e silenzi non impone di negare l'antifascismo italiano, ma richiede di restituirgli visibilità e peso. Infine, antifascismo e memoria pubblica una questione rivolta all'Italia contemporanea, pur essendo costruito come ricostruzione storica. Mussolini, il capobanda, interviene esplicitamente nel dibattito sulla memoria italiana. Cazzullo osserva che il fascismo viene spesso giudicato, attraverso formule attenuanti, l'idea che Mussolini abbia fatto anche cose buone, che gli italiani fossero estranei ai crimini del regime, o che il giudizio storico debba essere sospeso per non dividere il paese. Il libro considera queste formule non semplici opinioni innocue, ma scorciatoie che separano risultati materiali o presunti tali dalla natura coercitiva del sistema che li produsse. Il suo invito non è a trasformare la storia in appartenenza di parte, al contrario, propone l'antifascismo come base costituzionale e civile condivisibile da orientamenti politici diversi, poiché riguarda l'eguaglianza dei cittadini, il rifiuto della violenza politica e la tutela delle libertà fondamentali. Questa impostazione rende il volume un saggio di educazione storica. Conoscere le strutture della dittatura aiuta a riconoscere il linguaggio con cui il potere giustifica discriminazione, culto del capo e sopraffazione. La riflessione contemporanea resta però ancorata ai fatti del ventennio e della guerra, non a facili equivalenze con il presente. Il punto è che la memoria democratica richiede precisione. Condannare il fascismo significa comprenderne le responsabilità reali, senza nostalgia selettiva né retorica autocelebrativa. In conclusione, il libro si rivolge anzitutto ai lettori non specialisti che desiderano una sintesi netta, documentata e leggibile, sul fascismo italiano e sulla figura di Mussolini. Può essere utile anche a studenti, insegnanti e a chi incontra nel discorso pubblico versioni semplificate o indulgenti del ventennio e cerca criteri storici per valutarle. Il beneficio principale è l'acquisizione di una prospettiva di continuità violenza squadrista, soppressione delle libertà, colonialismo. Razzismo e guerra non vengono trattati come episodi separati, ma come parti di un medesimo progetto di potere. Questa chiave consente di capire perché limitare la condanna del regime ai soli ultimi anni ne alteri profondamente la natura. Rispetto a studi accademici più specialistici, Cazzullo non mira a offrire una monografia esaustiva sulle istituzioni fasciste o un dibattito storiografico tecnico. Il suo tratto distintivo è la scrittura civile e divulgativa, sostenuta da una tesi esplicita: contrastare la memoria autoassolutoria che ha reso Mussolini, per alcuni, una figura separabile dai crimini del fascismo. La scelta di combinare vicende individuali, repressione interna, guerre imperiali e lascito della resistenza conferisce al volume un'impronta morale, senza rinunciare al suo ancoraggio storico. È quindi una lettura indicata per chi vuole affrontare il tema non con nostalgia o formule concilianti, ma riconoscendo le vittime, le responsabilità e il significato democratico dell'antifascismo. Se vuoi supportare Aldo Cazzullo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.